Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Tutte le perle del mondo, storie di viaggi, di scambi e di magnifici ornamenti è il titolo di uno splendido libro pubblicato dalla casa editrice Il Mulino, a firma di Maria Giuseppina Muzzarelli, Luca Molà, Giorgio Riello. Ce lo presenta Maria Giuseppina Muzzarelli. Dottoressa Muzzarelli, quando si incomincia a dare un valore economico alle perle e di conseguenza quando ottengono la capacità di influenzare dal punto di vista commercialmente, esteticamente e anche politicamente, direi, il mondo?
Dunque, influenzano il mondo praticamente dall'antichità. Poi occorre fare una distinzione circa l'uso e la valorizzazione delle perle, la quantità di perle che raggiungono l'Italia o comunque l'Europa e, diciamo, l'apice del successo delle perle. Quindi sono argomenti diversi, ma diciamo che questo libro è un mare pescosissimo, tanto per restare in materia di pesca e di perle, e immergendosi in questo mare si può riemergere di volta in volta con una storia, un racconto diverso. Per cui, se vogliamo minimamente tracciare la storia del successo delle perle, dobbiamo partire dal mondo antico, perché sì, dal mondo antico noi vediamo le perle apprezzate, amate e fra l'altro usate anche come orecchini, il che può sembrare una banalità, ma è un uso che poi decade e verrà recuperato solo alla fine del Medioevo, per dire che ci sono delle pratiche anche di decorazione, di uso delle perle che spariscono e ricompaiono. Ma di fatto dal mondo antico noi troviamo delle attestazioni di perle impiegate soprattutto a fine di valorizzare la bellezza, il volto. Ma d'altronde delle perle si parla anche nei testi, diciamo, religiosi, si parla all'interno, non so, nel Cantico dei Cantici si rappresenta l'amore come l'emozione che suscita il filo di perle al collo dell'amato e dell'amata. Si parla ancora sempre di perle in ambiti legati alla rappresentazione di Cristo come una perla o della Madonna come una perla, per cui la valorizzazione, il significato simbolico, l'attrazione esercitata dalle perle ha una storia antichissima. Poi ci sono periodi, certamente non l'alto medioevo delle invasioni barbariche, anche relativamente poco il periodo pieno e basso medievale, ma dalla fine del Medioevo c'è sicuramente una grande passione per le perle che trova un momento culminante fra 5 e 600. Ma se proprio dovessimo indicare il secolo delle perle, forse indicherei il 600, per una serie di ragioni, ed è infatti il 600 il punto di arrivo del nostro ragionamento, perché è l'epoca, per quello che riguarda la commercializzazione della Compagnia delle Indie, è l'epoca nella quale si rovescia in Occidente, in particolare sull'Europa centrale, una quantità stratosferica di perle che vengono dal Nuovo Mondo, soprattutto dalle zone al largo del Venezuela, e l'epoca anche di grandi rappresentazioni pittoriche. Chi è che non ha presente la ragazza con l'orecchino di perle? Ma è anche l'epoca di una passione travolgente per le perle, non soltanto da parte di persone, donne di alto profilo, ma parte anche di uomini, e questo è un capitolo interessante, se mai ci possiamo tornare dopo, di uomini che ne fanno un uso anche cospicuo, e anche da parte di persone di profilo sociale ed economico medio-basso, perché c'è perla e perla, ci sono anche perline piccole, ci sono anche vezzi, che poi vezzo che è da cavezzo, da corda, un filo di perle, ecco, vezzi di perle anche di valore non elevatissimo, e ci sono perle applicate su decorazioni, ad esempio riporto il caso di una moglie di macellaio che aveva un maccagnano, quindi moglie di macellaio, non stiamo parlando di marchese, che aveva un maccagnano, che è un ornamento del capo con perle, che certamente usava per decorarsi e per goderselo, ma era anche un oggetto che serviva da prestare, quindi ricavare qualche vantaggio, poteva essere impiegato come pegno, cioè c'è anche questo uso delle perle, e in alcuni casi raccontati nel libro, in particolare quello di Lucrezia Borgia, si vede bene che sì, queste perle non erano solo espressione di gusto e anche di lusso, ma erano anche un investimento.
Certo, Lucrezia Borgia, che poi ha dettato moda nella corte degli Este.
Sì, guardi, il caso di Lucrezia Borgia è un po' particolare. Negli ultimi tempi si è molto ripensato al suo ruolo, alla sua figura, e si sono cancellati quegli attributi negativi e riconosciuti invece importanti attributi positivi. Per dire che Lucrezia Borgia, che ha portato sicuramente nella corte degli Este, ma già negli altri ambienti in cui è stata, aveva questo gusto e questa passione anche per questi oggetti belli, ma queste perle che ha portato in buon numero a Ferrara le ha usate anche a fini economici, quindi è abbastanza noto il caso di una perla di grande valore che le è servita per avviare un allevamento di bufale per produrre la mozzarella, che è un aspetto nuovo, poco conosciuto ed estremamente interessante, come una perla si trasforma in un investimento, in un'impresa. Sempre i suoi gioielli sono serviti anche a bonificare le terre estensi, per cui il gioiello va anche visto sotto molti punti di vista: il valore simbolico, certo, il valore anche compensativo. Le donne che erano poco o niente affatto visibili sul piano politico o su altri piani desideravano essere visibili perlomeno sul piano estetico, sulla scena sociale, certo. E quindi le perle erano uno degli strumenti. E poi c'è anche un altro discorso piuttosto interessante: le perle in medicina. È un capitolo, ecco, un paragrafo di questo libro nel quale si riconosce l'uso che è stato fatto a lungo delle perle come uno degli elementi che veniva utilizzato per guarire, ma d'altronde anche i coralli pestati e utilizzati assieme ad altri materiali si riteneva che avessero delle funzioni, ma non da parte di streghe, stregoni o chissà chi, da parte anche della cosiddetta medicina ufficiale che impiegava queste sostanze. Ma se questi sono tutti, diciamo, aspetti che riguardano l'uso sociale e anche l'esibizione delle perle, un altro capitolo importante del libro riguarda l'approvvigionamento di queste perle, ecco, soprattutto in Oriente, a partire dai resoconti di Marco Polo che hanno acceso la fantasia. Questi resoconti hanno fatto partire molte persone come singoli oppure anche come imprese collettive organizzate a Venezia oppure, certo, a Genova, e sono tornati da questi viaggi resoconti sempre più appassionanti e carichi significative di perle, e proprio mirando a questi carichi Cristoforo Colombo è partito pensando di andare in una direzione, ma poi è andato in un'altra. Ma per le perle è andata bene anche l'altra direzione, perché è dal Nuovo Mondo che sono arrivate, infatti, a partire dall'ultimo 400 e soprattutto nel 500, moltissime perle ritenute di qualità un po' inferiore rispetto a quelle orientali, però talmente numerose.
Certo, senta, questo libro è veramente uno spaccato della storia del mondo, possiamo dire, perché veramente ci racconta un sacco di cose. E lei ci ha parlato della pittura, anche qui, attraverso la pittura e le bellissime illustrazioni vostre, riusciamo a capire appunto questa affezione. Ancora adesso credo che le perle siano, il filo di perle sia un gioiello ambito. Senta, hanno un loro linguaggio. E oltretutto, quante leggende hanno creato?
Guardi, è molto vero, hanno un loro linguaggio. Le perle parlano dal punto di vista simbolico di molte cose, anche all'opposto. Parlano di vita e parlano di morte. Parlano di vita, basti pensare alla rappresentazione della primavera, alla rappresentazione di Botticelli della nascita di Venere. Sì. Quella è una grande forma di rappresentazione da una conchiglia di una, della vita simbolicamente resa, della vitalità per eccellenza, ma anche le lacrime possono essere equiparate o avvicinate alle perle. Ci sono sempre in questo, bella ricerca iconografica del libro, la Pietà di Crivelli, in cui si vede il volto della Vergine solcato di lacrime che sono davvero come perle, che abbiamo accostato in una maniera anche forse un po' azzardata a un gioiello moderno in cui l'occhio con lacrime è rappresentato con piccole perle che scendono appunto dall'occhio medesimo, per cui c'è stato anche un tentativo in questo libro di utilizzare opere d'arte di tempi anche diversi.
Maria Giuseppina Muzzarelli, un libro splendido, veramente, oltretutto direi che per Natale è l'ideale.
Veramente... sì, è una bella strenna, anch'io penso che lo gradirei molto come dono e certamente lo farò come dono.
Certo, senta, grazie molte di quello che ha scritto insieme a Luca Molai o Giorgio Riello, ricordiamo. Grazie ancora.
Grazie a lei e buona lettura a tutti.
È stato da poco pubblicato dalla Mondadori il libro Crescere senza voti, il metodo rivoluzionario che sta cambiando la scuola. L'autore Vincenzo Arte, ingegnere elettronico che si è dato all'insegnamento nei licei scientifici e ha sperimentato, grazie alla sua ecletticità e al suo anticonformismo, una rivoluzione scolastica. Ecco cosa ci ha detto. Professor Arte, la scuola è una stagione della vita che coinvolge e tante volte sconvolge la vita non solo degli studenti, ma anche quella di genitori, insegnanti, governo. Effettivamente direi che non è proprio uno scherzo.
No, la scuola non è uno scherzo, la scuola è la vita dei ragazzi, degli adolescenti, dei bambini, pure a seconda dell'età, e quindi coinvolge in maniera totale la crescita di una persona. Per questo la scuola dovrebbe essere forse un po' più centrata sui ragazzi piuttosto che su altro. Invece la scuola odierna, diciamo, soffre un po' e quindi fa soffrire i ragazzi perché, per come è organizzata dall'alto, già con delle classi molto numerose, con degli edifici fatiscenti, mette completamente in crisi il modo di insegnare di noi docenti, per cui ci sono alcune semplificazioni che vengono usate, come quella dei voti, che però portano un gran danno a quella che è la formazione delle persone, dei ragazzi.
Ecco, anche su questo tema del voto ci sono poi pareri contrastanti. Ecco, secondo lei perché no i voti?
Allora, i voti hanno tanti effetti deleteri, innanzitutto nessuno può dire che i voti siano formativi, se io voglio formare un ragazzo devo spiegargli dove ha sbagliato, perché ha sbagliato, cosa deve fare di buono, cosa ha fatto di positivo, cosa ha fatto di negativo, e un numero chiaramente può sintetizzare tutto senza dire nulla. Poi ha tanti altri effetti negativi, il fatto di essere a volte letto dai ragazzi come un qualcosa che va sulla persona e non sulla prestazione, induce sicuramente competizione, perché i voti implicano automaticamente delle graduatorie, delle classifiche. E ci sono questi ed altri fattori, per cui una valutazione formativa che sia descrittiva, fatta a parole invece che a numeri, sicuramente è più indicata. Ci sono altri paesi europei dove i voti non sono usati fino ai 15-16 anni e vanno bene, dopodiché anche noi andiamo avanti con la nostra esperienza da più di 7 anni, quindi abbiamo dei ragazzi che ormai sono all'università, si stanno per laureare e hanno dimostrato che non sono cresciuti nella bambagia, non sono senza spina dorsale, come viene detto. No, non cresciamo dei ragazzi senza spina dorsale, a parte che i voti in pagella alla fine li dobbiamo mettere pure noi, non abbiamo i voti in itinere durante le prestazioni, le interrogazioni quotidiane, eccetera.
Ecco, siamo comunque abituati ormai da, figuriamoci quanti anni, dalla scuola dell'obbligo, dai tempi di De Amicis al voto, di conseguenza anche qui forse cambiare mentalità o comunque cambiare anche proprio il modo di porsi non è forse così facile. E poi quello che ha detto lei, gli studenti non sono tutti uguali, hanno i loro caratteri, sensibilità, vengono da famiglie che hanno anche loro magari i loro problemi, per cui ecco, bisogna raggiungere questo scopo al di là del prepararsi a non dare voti.
Allora, i ragazzi sono tutti diversi e quindi i numeri invece non fanno differenza. Una valutazione descrittiva riesce a parlare al ragazzo, a ogni ragazzo in maniera diversa l'uno dall'altro. Quindi questo è uno anche dei pregi della valutazione descrittiva. E la nostra società è improntata, va verso una standardizzazione globale, che però non fa bene alle persone, non fa bene agli individui, non fa bene ai ragazzi. Ognuno è un fiore diverso dall'altro e ogni fiore andrebbe cresciuto nella maniera più corretta.
Senta, lei ci ha accennato la sua esperienza e allora le chiederei di parlarci un po' di questo lavoro che da diversi anni fate e dei risultati che avete ottenuto.
Sì, allora noi siamo partiti 7 anni fa su iniziativa di un gruppo di docenti del liceo Morgagni e abbiamo ideato un progetto che si chiama Scuola delle Relazioni e della Responsabilità, quindi non è solo scuola senza voti come un po' ormai è diventata famosa, e prevede tante cose, prevede che le relazioni siano al centro di tutto, prevede che si lavori molto in classe e relativamente poco a casa, perché i ragazzi stanno a scuola 30 ore se non di più a settimana, che dovrebbero essere già abbastanza per far fruttare un qualcosa di positivo. Si impostiamo molto sul lavoro cooperativo, perché pensiamo che il mondo debba essere cooperativo più che competitivo. E non usiamo nelle valutazioni i voti, ma usiamo delle valutazioni descrittive e puntiamo molto sull'autovalutazione stessa degli studenti, che devono in qualche modo prendere coscienza del proprio percorso, devono capire cosa sanno fare, cosa non sanno fare e come possono migliorarsi.
Senta, per cui il ragazzo protagonista di se stesso e anche del lavoro che state facendo insieme.
Esatto, e i risultati, come lei mi chiedeva, ci sono, ripeto, ci sono già 3 classi che si sono diplomate con ottimi voti e che stanno andando all'università molto bene, chi è iscritto in ingegneria, chi in medicina, nelle migliori università d'Italia, e i risultati quindi già li vediamo in questo modo. Dopodiché la Sapienza ci sta osservando ormai da più di 5 anni, e ci studia, ci aiuta nel nostro lavoro pure, e quindi sono usciti degli articoli scientifici su quello che abbiamo fatto, quindi insomma ormai le validazioni ci sono da tutti i punti di vista.
Certamente, i genitori come rispondono a questa vostra proposta? Come hanno risposto?
Allora, i genitori devo dire che sono forse la componente più soddisfatta da quello che vediamo, perché sono soddisfatti i ragazzi, ma sono molto soddisfatti quelli genitori. Il primo feedback positivo che ci arriva già al primo anno sono i genitori che vedono i ragazzi contenti di venire a scuola, cioè che vedono i ragazzi che vengono a scuola in maniera rilassata. Qualcuno certo. Prima la mattina non si svegliava, mal di pancia, e invece, insomma, quindi i genitori sicuramente sono soddisfatti. Noi abbiamo un numero di iscrizioni ogni anno maggiore di quello che possiamo prendere all'interno del liceo, e siamo molto contenti per come va con le famiglie.
Vincenzo Arte, la ringraziamo moltissimo, intanto del libro Crescere senza voti, ma poi quando i nostri ascoltatori avranno modo di averlo fra le mani e di esaminarlo si renderanno conto appunto di quanto arricchimento anche per chi lo legge, magari anche ormai non è più genitore di ragazzi ma è anche nonno, quanto arricchimento può dare a fronte di questa vostra iniziativa. Grazie ancora molto.
Grazie a voi.